26 febbraio 2020. Vicini a svelare il mistero della scarsità di antimateria. Di Jonathan O'Callaghan, fratto Scientific American. Uno dei misteri più antichi dell'universo e anche uno dei più sconcertanti. Durante il Big Bang, circa 13,8 miliardi di anni fa, sia la materia sia l'antimateria, che si ritengono identiche, tranne per il fatto che hanno cariche elettriche opposte tra loro, avrebbero dovuto essere create in egual misura. Quando queste due entrano in contatto l'una con l'altra nell'universo attuale, vengono annichilate in un'esplosione di luce e di particelle fondamentali più esotiche. Perché allora viviamo in un cosmo dominato dalla materia anziché in un vuoto assoluto riempito solo da echi effimeri di un'annichilazione che consuma tutto dall'alba dei tempi? Per scoprirlo, i fisici delle particelle sono stati impegnati a testare le proprietà sia della materia sia dell'antimateria per poi poterle confrontare. Per la materia, questo processo è relativamente semplice, ma per l'antimateria è molto più impegnativo. Dato che l'antimateria si distrugge istantaneamente quando interagisce con la materia, mantenerla intatta per un'indagine dettagliata è difficile. Nell'ultimo decennio, tuttavia, gli sperimentatori hanno fatto grandi passi avanti isolando nel vuoto quantità di antimateria sempre maggiori e per periodi sempre più lunghi, consentendo progressivamente nuove scoperte di ricerca. Le ultime scoperte provengono dagli scienziati dell'esperimento Alfa del CERN che riferiscono su nature di essere riusciti a sospendere atomi di antiidrogeno, l'antimateria dell'idrogeno, per centinaia di ore nel vuoto. Ciò ha permesso di osservare che nell'antiidrogeno, che è composto da un antiprotone e da un positrone, l'antiparticella dell'elettrone salta su livelli di energia che mostrano un Lamb shift, vedi oltre, nostra direzione relazionale, identico a quello dell'idrogeno. Questa simmetria esclude una delle possibili risposte alla discrepanza materia-antimateria. Ci sono state altre misurazioni in passato, ma questa è fondamentalmente diversa. Stiamo studiando lo spettro dell'antiidrogeno, dice il coautore dello studio Jeffrey Amgst dell'Università di Aarhus in Danimarca. Non ci sono risultati inaspettati, ma il fatto di poter osservare ora queste cose nell'antimateria è davvero significativo per noi e per il futuro del nostro lavoro. Quando cerchiamo un accordo concreto tra la fisica della materia e l'antimateria, dobbiamo spuntare tutte le caselle, e questa è molto importante. Il Lamb shift fu osservato per la prima volta dal fisico americano Willis E. Lamb Jr. nel 1947, con una misurazione che gli avrebbe fatto vincere il premio Nobel. Gli elettroni orbitano intorno ai nuclei degli atomi, ma possono subire salti quantici tra le orbite corrispondenti a determinati livelli di energia, che si traducono in un'emissione o in un assorbimento di luce. Lamb ha mostrato che due livelli di energia dell'idrogeno, 2S e 2P, mostravano una differenza rilevabile, o spostamento, che sfidava alcune previsioni teoriche. Attribuita all'esistenza di particelle virtuali emesse e riassorbite nel vuoto, la scoperta del Lamb shift ha contribuito a una miriade di importanti sviluppi nella teoria quantistica. Il risultato dell'articolo della collaborazione Alfa è che il Lamb shift dell'idrogeno e dell'antiidrogeno sembrano identici tra loro, dice Stefan Ulmer del CERN, che non era coinvolto nelle ultime ricerche. La simmetria comportamentale tra materia e antimateria è governata anche da una legge nota come simmetria carica parità tempo, che sostanzialmente afferma che tutte le leggi della fisica nell'universo rimangono le stesse rispetto a qualsiasi trasformazione, eccetto alcuni casi speciali ben definiti. Per spiegare il problema materia-antimateria ci deve essere qualcosa di sbagliato nella teoria carica-parità-tempo e quindi nel modello standard della fisica, il quadro di tutte le particelle subatomiche conosciute e le forze fondamentali ad eccezione della gravità. Osservando il Lamb shift sia nella materia sia nell'antimateria, i fisici sperano di poter delimitare ciò che potrebbe essere quel qualcosa. Tali esperimenti limitano i possibili effetti di una nuova fisica o una violazione della carica parità tempo, osserva Randolph Pohl dell'Università Johannes Gutenberg di Mainz in Germania, anch'egli non coinvolto nella ricerca. Ogni differenza che si riscontra è una chiara violazione del modello standard, afferma. Quindi, se si misura una differenza tra idrogeno e antiidrogeno, allora il modello standard è finito. La nostra comprensione della fisica è incompleta, e dobbiamo trovare qualcosa di nuovo. Questo non è ancora successo, ma confrontare tra loro materia e antimateria è un modo molto pulito per testare le basi del modello standard. Thomas Uden del Max Planck Institute per l'ottica quantistica in Germania afferma che le ultime scoperte di alfa sono entusiasmanti e osserva che i primi esperimenti a bassa energia hanno portato a un'accelerazione delle antiparticelle fino alla velocità della luce, un dettaglio problematico per i tentativi di forzarli a formare atomi. Non si poteva fare nulla con essi se non rilevare la loro presenza, dice. Al contrario, le energie superiori utilizzate nell'esperimento alfa rallentano gli antiprotoni e i positroni quanto basta perché le particelle formino atomi di antiidrogeno per uno studio più approfondito. Anche se non è emersa alcuna violazione delle leggi della fisica note, questi risultati dell'esperimento alfa aprono un nuovo capitolo negli studi sulla simmetria materia-antimateria, che promette di fornire soluzioni a lungo ricercate a una delle questioni più complesse dell'universo. A volte devo darmi un pizzicotto perché quando ho iniziato non avevamo affatto antiidrogeno, e molti dicevano che non ce l'avremmo mai fatta, dice Angst. Ora siamo arrivati a migliaia di atomi immagazzinati, è davvero una rivoluzione che siamo in grado di farlo. L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American il 19 febbraio 2020. Traduzione ed editing a cura di Le Scienze, riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati. 27 febbraio 2020. Comunicato stampa svelata la faccia nascosta della Luna. Fonte, CNR Ivrea fratto Università Roma 3. Svelata per la prima volta la struttura del sottosuolo del più grande da impatto lunare Polo Sudaitken situato sulla faccia nascosta della Luna. Il radar cinese a bordo del piccolo rover Yutu-2 ha rilevato i fatti sotto una distesa di polvere grigia finissima, la cosiddetta regolite lunare, la successione dei prodotti degli impatti che hanno modellato la superficie lunare nel corso di miliardi di anni. I risultati dei dati acquisiti nei primi due giorni di misurazione sono stati pubblicati oggi sulla rivista Science Advances a firma insieme ai ricercatori cinesi, anche di tre ricercatori italiani, Sebastian Lauro ed Elena Pettinelli dell'Università degli Studi Roma 3 e Francesco Soldovieri dell'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR Ivrea. Gli stessi ricercatori che hanno fatto parte del team italiano che ha scoperto l'acqua liquida sotto il polo sud marziano nel 2018. Il 3 gennaio 2019 la missione cinese Chang'e 4 si è posata sul fondo del cratere von Karman all'interno del polo sud Aitken, diventando la prima missione ad allunare con successo sulla faccia nascosta della Luna. La zona di allunaggio di questa missione è particolarmente importante perché vicina all'area polo sud lunare dove la sonda indiana Chandrayaan 1 ha recentemente confermato la presenza dell'acqua sotto forma di depositi di ghiaccio, una zona di grande interesse per la futura esplorazione umana. La Luna ha una natura dicotomica molto particolare, la faccia visibile ha una crosta più sottile caratterizzata da larghi bacini chiamati mari sostanzialmente riempiti di lava basatica proveniente dal mantello ormai solidificata, la faccia nascosta invece ha una crosta più spessa e sostanzialmente priva di mari, ed è prevalentemente costituita da roccia anortositica, il materiale crostale originario formatosi miliardi di anni fa. Si conosce molto della faccia visibile grazie alle missioni umane, programma americano Apollo, che hanno effettuato esperimenti geofisici in sito e riportato quasi 400 kg di rocce lunari, ed a quelle robotiche, programma sovietico. Queste missioni hanno rivelato aspetti inattesi dell'origine della Luna, della sua storia geologica e della sua struttura interna, rivoluzionando le precedenti teorie. Pochissimo invece si sa del lato oscuro del nostro satellite naturale. È per questo motivo che dopo il parziale successo della missione Chang'e 3 su Mare Imbrium, lato vicino, i cinesi si sono concentrati sulla missione più difficile, quella di allunare sul lato che non si vede e che non si può direttamente monitorare. La missione è andata secondo i piani, ed il rover Yutu-2 ha cominciato la sua esplorazione lunare 12 ore dopo l'allunaggio del lander. I dati radar che hanno permesso di ricostruire la struttura del sottosuolo lunare con una risoluzione mai ottenuta prima ora sono stati acquisiti grazie all'impiego delle antenne ad alta frequenza 500 MHz montate sotto la struttura del rover. Quello che ci ha più sorpreso, ha dichiarato Elena Pettinelli dell'Università degli Studi Roma 3, è la straordinaria trasparenza del terreno di von Karman alle onde radio, che ci ha permesso di vedere distintamente le strutture geologiche fino a 40 metri di profondità, una cosa assolutamente impossibile da ottenere sulla Terra a quella frequenza a causa della onnipresenza di acqua liquida nel sottosuolo. Abbiamo comunque dovuto lavorare sodo all'analisi dei dati per estrarre le informazioni riguardanti i dettagli della stratigrafia e soprattutto per evitare errori nell'interpretazione dei dati, ha aggiunto Sebastian Lauro dell'Università degli Studi Roma. Alla fine, ha concluso Francesco Soldovieri del CRIBREA, abbiamo individuato l'algoritmo giusto applicando un approccio noto come inversione tomografica, siamo riusciti ad individuare la presenza dei tipici prodotti di impatto sotto uno spesso strato di regolite. Ma cosa ha scoperto realmente il radar? Data la trasparenza dei materiali è stata possibile definire in dettaglio la sequenza verticale degli strati. La parte superiore è costituita da materiale finissimo ed uniforme regolite, che si estende fino a una profondità di circa 12 m. Questo materiale è frutto di un lungo processo di frantumazione ed aggregazione dovuta all'impatto di micrometeoriti ed all'interazione del suolo con la radiazione solare. Al di sotto di questo si alternano strati ricchi di blocchi derivanti dalle espulsioni di materiale dai vicini crateri generati dall'impatto con asteroidi e strati più fini fino a una profondità di 40 m, limite di indagine del radar. Il ritorno sulla Luna dell'uomo è ormai imminente. L'idea di creare una base scientifica come quella in Antartide è un progetto ambizioso ma possibile. Tuttavia, lo sviluppo di un insediamento umano lunare richiede la capacità di utilizzare e riciclare le risorse presenti sulla Luna, come l'acqua dal ghiaccio e l'ossigeno dalla regolite lunare. Per questo motivo, l'esplorazione geofisica del sottosuolo, così come lo è sulla Terra per l'individuazione delle risorse naturali, è ora di fondamentale importanza sulla Luna per la scelta del sito adatto alla costruzione di una base lunare.